Con gli occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Come home with me. I've got some good old loving and I got some more in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Girls and things will come by the dozen, but that ain't nothing but just old love. Pretty little thing, let me light your candle, cause baby, I'm so hot to hell now, yes I am.
Le 8, le 8 e 5 minuti, buongiorno ascoltatori, eccoci qua, benvenuti, bentornati, che giorno è? Mercoledì 27 gennaio 2021 e come canta la canzone, il nido è sempre quello senza sonno e oggi è ancora più difficile perché la macchinetta del caffè era inesorabilmente spenta, niente, spenta totale come il Conte Bis dopo che Renzi gli ha staccato una spina. Presto, chiamate Mattarella a ripararla, ci vuole assolutamente almeno un cappuccino. Vabbè, ormai è troppo tardi, faremo a meno e quindi ci tocca andare a cominciare. Allora, volevo dirvi questa cosa. Ieri mio figlio Tommaso, che ha 7 anni, ha fatto la verifica di italiano e mi ha detto che ha fatto 5 errori, ma mi ha spiegato che ha dovuto scrivere alcune parole molto difficili come sombrero e zombie. Effettivamente, se ti tocca scrivere parole difficili come sombrero e zombie, il quoziente di difficoltà è particolarmente alto, soprattutto se sei anticipatario. Insomma, a causa di questi errori non ha preso il massimo dei voti, ma è comunque risultato ampiamente sopra la sufficienza. Certo, se di errori ne avesse fatti 10, forse la sufficienza non l'avrebbe strappata. Ma quello che mi sono domandato è stato: e se di errori ne avesse fatti 54 come Fontana, che cosa sarebbe successo? Che voto avrebbe preso? 54 errori ha fatto Fontana nella verifica dell'Istituto Superiore di Sanità. 54! E non doveva nemmeno scrivere parole difficili come sombrero e zombie. Cioè, 54, una roba che nemmeno nella prova Invalsi di Toninelli. Ok, che ora con Letizia gli hanno dato l'insegnante di sostegno, ma forse per quanto si impegni proprio non ce la fa. Insomma, per tirare una conclusione. Che paese incredibile che è questo. Ti umiliano in televisione se sbagli l'impiattamento del risotto, e se invece sbagli tutto nella gestione di una pandemia, niente, è come se non fosse successo niente. Parafrasi del De Collibus. Comunque, se volete leggervi il dettaglio dei 54 errori di Fontana, vi rimando al pezzo di Fiorenza Sarzanini sul Corriere. Se invece volete vedere come si scrive sbagliato sombrero e zombie, vi rimando alla verifica del mio bambino. Ma intanto mi precipito sul Fatto Quotidiano, che oggi, pensate, dà voce finalmente al rimpianto, al grande rimpianto per Giulio Gallera. E sapete chi è che rimpiange Gallera? Proprio Gallera, lui in persona, intervistato da Antonello Caporale, traccia di se stesso un grande ritratto agiografico. Dice Gallera di Gallera: l'affetto della gente è rimasto intatto, tantissime le persone che mi scrivono e che hanno visto in me il sacrificio, l'abnegazione, diciamoci la verità, per molti sono stato la luce in fondo al tunnel. Così parla Gallera di Gallera. E poi aggiunge: ero ricolmo del rispetto popolare, perché in me vedevano l'uomo che si dà da fare con tutte le sue forze, che narra giorno per giorno via web ai cittadini la sua fatica, che combatte a mani nude contro una cosa enorme. Io vi dico e ripeto che il popolo mi voleva bene, siete stati voi ad aver aperto il fuoco contro di me. Questo il j'accuse e il commosso ricordo che Gallera fa di se stesso oggi sulle colonne del Fatto Quotidiano. Ma intanto torniamo inevitabilmente alla crisi. Conte ieri è salito al Quirinale, ha rassegnato le dimissioni. Si sa un po' com'è andata, è stato un colloquio cordiale, è durato mezz'ora, al termine del quale si sono salutati, e poi Conte ha lasciato a Mattarella una risma di DPCM precompilati. Sergio, metti che non torno, te li lascio addirittura qua. Mattarella comunque ha invitato l'esecutivo a rimanere in carica per il disbrigo degli affari correnti, tipo l'approfondimento del significato di congiunti. Conte poi ha salutato e in serata si è lasciato andare a un lungo post, a uno sfogo attraverso un lungo post su Facebook, in cui ha lanciato un appello perché, testuale, emergano le voci che hanno a cuore l'Italia. Che scritto così sembra un appello alla giuria di Sanremo perché faccia vincere Albano o Toto Cutugno, ma comunque si tratta pur sempre di voci del popolo, popolo che da ieri è senza il suo avvocato ed è impazzita naturalmente la trottola delle ipotesi più disparate, dal Conte Bis al Conte Ter, dal governo Fico al governo Franceschini, fino a quello Gentiloni, per non parlare del governo tecnico, del governo Draghi, del governo del Presidente e di quello di responsabilità nazionale. A un certo punto è circolata anche l'ipotesi di un governo Di Maio, ma giusto così, per alleggerire un pochino l'atmosfera. Italia Viva ha detto al capo dello Stato che non farà nessun nome, ma il cognome invece sì, ed è Renzi, che per portarsi avanti col lavoro ha cominciato a far dimettere le ministre di Italia Viva anche dal Conte Ter, non si sa mai. Renzi, che nel pieno della tempesta si trovava in Arabia Saudita e secondo alcune indiscrezioni si trovava lì per provare a far cadere il governo di Bin Salman, cosa che gli avrebbe consentito il passaggio a livello pro nel gioco. Renzi e Conte, Conte e Renzi, per avere almeno un punto chiaro della crisi, provate a immaginarli così, come Lukaku e Ibrahimovic, testa contro testa, ci vediamo negli spogliatoi. Tra l'altro attenzione, perché sono stati decifrati i labiali della rissa tra Ibra e Lukaku. Ibra avrebbe detto a Lukaku: sei un irresponsabile a far cadere un governo in piena pandemia. Lukaku gli avrebbe risposto: tu sei un pericolo per la democrazia, prendi il MES e molla la delega sui servizi segreti. Naturalmente è finita in rissa, insomma sarebbe andata così. Intanto la situazione è intricata, è così intricata ma così complicata, che il primo a salire al Quirinale per le consultazioni dovrebbe essere il Bartezzaghi. E a proposito di consultazioni, attenzione, attenzione, perché il calendario è curioso. Il calendario prevede che la Meloni salga al Quirinale il giorno della memoria, Berlusconi salga al Quirinale il giorno dell'inaugurazione dell'anno giudiziario. Quindi, se ho capito come funziona, Salvini per salire al Quirinale dovrà attendere l'anniversario della fondazione di McDonald's. Adesso vado a vedere esattamente che giorno è. Insomma, l'unica certezza in tutto sto casino è che Mattarella pretende un esecutivo che abbia alla base numeri solidi, molto solidi. Quindi l'unica opzione che escluderei a priori a questo punto è quella di un incarico a Fontana. Più plausibile a questo punto, invece, come dice Paguro Bernardo, è che Mattarella si lasci andare a una scelta dadaista e decida alla fine di dare l'incarico ai Savoia. Tanto ormai va bene tutto, anche i responsabili sabaudi, per una scelta europeista fondata sul Sacro Romano Impero. I giornali naturalmente continuano a fare fatica ad afferrare il bandolo della matassa e quindi oggi puntano molto su tagli, personaggi, pezzi di colore, excursus storici, cose così. Gettonatissimo per esempio Casini, che con matita rossa e blu elenca tutti gli errori fatti da Conte nella gestione della crisi. Casini intervistato sia dal Corriere della Sera che dalla Stampa, ma andiamo a vedere come i giornali tentano in qualche modo di dare una lettura non confusa, o almeno confusa possibile, a tutto quello che sta succedendo. Repubblica, pagina 2, gravoso compito viene affidato oggi a Concetto Vecchio. Scrive, o dalle consultazioni al Quirinale emergeranno numeri certi in favore di Conte, oppure è difficile immaginare un reincarico al Premier che ieri alle ore 12 ha rassegnato le dimissioni nelle mani di Mattarella. Ancora 48 ore e sapremo. L'opzione responsabili, la cosiddetta quarta gamba pro Conte, si è materializzata, ma i voti restano insufficienti. Il Premier non ha la maggioranza assoluta al Senato, si ferma a quota 157, se si tolgono poi tre senatori a vita 154, insomma gliene mancano almeno 7. In queste condizioni non può sperare certo in un reincarico per il Conte Ter. Il gruppo di 10 europeisti con gli ex forzisti Causin e Maria Rosaria Rossi, che ieri si è costituito al Senato, non cambia infatti il pallottoliere. Avevano già votato la fiducia al governo la scorsa settimana. Prevale nei palazzi del potere romano un'enorme confusione e nessuno ha veramente capito come finirà. La sensazione che la partita sia nelle mani di Matteo Renzi, che guiderà la delegazione di Italia Viva al Colle, ma non proporrà nomi. Tuttavia la soluzione passa per le sue mani. Se la sua pregiudiziale nei confronti di Conte rientrerà, allora la crisi si potrà chiudere entro sabato. Se invece insisterà per cambiare cavallo, allora si aprirà un'altra partita. Mattarella darà un mandato esplorativo nella giornata di sabato. Al momento è quest'ultima ipotesi a prevalere, ma chi lo darà e ci sono le condizioni politiche per un'alternativa? Insomma, pallino ancora una volta in mano a Renzi, ribadisce l'argomento Francesco Verderami sulle colonne del Corriere della Sera. Tutte le strade, scrive, portano a Renzi. Per quanto il Premier e i suoi alleati abbiano provato a neutralizzarlo, il leader d'Italia Viva appare decisivo per la nascita del Conte Ter, che è l'opzione alla quale la maggioranza lavora. Per ora il sostegno dei costruttori, prosegue poi Verderami, è condizione necessaria perché possa andare avanti, ma non è sufficiente. Scontato l'approccio iniziale dei grillini, bisognerà vedere cosa farà il PD. Se Zingaretti formalmente non contempla subordinate a Conte, il capogruppo Marcucci sostiene che non si potrà restare inchiodati a tutti i costi su un unico nome. Per una parte dei Dem, schiacciarsi sull'avvocato del popolo rischia di essere in prospettiva esiziale, ed è una concessione che in passato non è stata riservata nemmeno a Prodi e ai segretari del PD. È la linea di chi teme di venire elettoralmente risucchiato dalla lista Conte, a cui mira invece l'area dalemiana di Leu, ma quello è il partito cinese, commenta un esponente della segreteria Dem. Così tutti attendono di ascoltare Zingaretti in direzione. Se il segretario oggi dirà che il paese non può permettersi le urne, data l'emergenza, sarà il segnale che l'opzione del Conte Ter potrebbe essere all'occorrenza sacrificata. Dipenderà anche dalle scelte di Renzi, che anzitutto vuole capire come si muoverà il Colle. Il leader di Italia Viva non ha molti margini, ma ha carte da giocare. Non nutre pregiudizi sul premier uscente, però intende verificare se si ragiona su un Conte 3 o su un bis del Conte 2. La differenza è enorme, lascia intuire che Italia Viva potrebbe accettare il reincarico al premier uscente, ma poi lo incalzerebbe sui nodi programmatici, di conseguenza sui nomi del nuovo gabinetto. Due su tutti: giustizia e temi economici. Mirando al guardasigilli Bonafede e al titolare di Via 20 Settembre Gualtieri, Gualtieri. Renzi sa di incrociare le obiezioni di una parte del PD e per Conte sarebbe il cortocircuito. Ecco il motivo per cui si inseguono le voci su altri possibili candidati, figli della stessa maggioranza. C'è Di Maio che, visto il clima, ha lanciato smentite preventive per sfuggire al tritacarne. C'è l'opzione Fico, avanzata già 2 anni fa da Zingaretti, che consegnerebbe la presidenza della Camera a Franceschini in vista della corsa al Colle. E c'è lo stesso ministro della Cultura che da tempo medita di lasciare il ruolo di capodelegazione del PD al governo. E il solito meccanismo di nomination dietro cui si celano i regolamenti di Conti, al punto che tra le soluzioni viene indicato addirittura un cambio della guardia sulla via Roma-Bruxelles tra Conte e Gentiloni. In realtà sulla scacchiera della crisi ancora non è stata fatta neppure la mossa di apertura. Così Francesco Verderami, la sintesi di tutti gli scenari la fa Ilario Lombardo a pagina 3 della Stampa. Sono quelli più o meno conosciuti. Scenario 1, Conte Ter con Italia Vive e altri, Renzi non pone il veto, si riparte dall'avvocato. Scenario 2, Conte Ter con i responsabili, arrivano i costruttori, giallorossi avanti senza Italia Viva. Scenario 3, giallorossi ma senza Conte, cambia il premier Di Maio, Fico o Patuanelli. Scenario 4, governo di larghe intese, torna in gioco Berlusconi, c'è la maggioranza Ursula. Scenario 5, governo istituzionale, nuova maxi coalizione con una guida di prestigio. Scenario 6, elezioni anticipate, prima un traghettatore, poi il voto già a giugno. A proposito di Partito Democratico, che continua a sembrare il vaso di vetro tra i vasi, no, com'era, il vaso di coccio tra i vasi di ferro, Piero Ignazi sulla prima pagina di Domani titola così il suo fondo: il PD finirà per diventare irrilevante se cede a Renzi. È difficile uscire bene da questa crisi, soprattutto per il PD, scrive Ignazi. Nel caso il PD ceda sul rientro al governo di Italia Viva sic et simpliciter, o peggio ancora rimuova Conte come auspica Andrea Marcucci, capogruppo PD al Senato ed ex fedelissimo di Renzi, Zingaretti e tutto il partito perderebbero di credibilità e scivolerebbero verso l'irrilevanza. Renzi avrebbe vinto la partita, in quanto prima ha obbligato il governo a dimettersi e poi vi è ritornato bello e tranquillo come se niente fosse. Un trionfo per il fiorentino, un'umiliazione devastante per il PD, che aprirebbe una stagione del tutto inedita, ma forse studiata da Renzi, cioè quella della riconquista del suo ex partito. Per il Partito Democratico questa crisi può essere esiziale, che oggi è uno degli aggettivi più gettonati, anche Verderami l'ha usato, se non tiene il punto del sostegno indefettibile, questo invece lo usa solo Ignazi, il sostegno indefettibile a Conte e non fa pagare pegno al leader di Italia Viva, si condanna a un futuro di marginalità. Questo un po' l'anatema che Piero Ignazi lancia sul Partito Democratico. È vero che come dire, il posizionamento dei giornali fa sì che i vari leader vengano tirati un po' per la giacchetta. Ieri il Foglio spingeva in alta direzione, Domani spinge il PD in un'altra direzione, tutti tirano un po' la giacchetta del PD e rimarranno alla fine un po' i brandelli. Ma io chiuderei qua con la crisi di governo, perché voglio ritagliarmi almeno 9 minuti, sì, c'ho 9 minuti per parlare della bagarre che si sta scatenando invece sulla questione dei vaccini. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's good morning time, it's good morning time, it's good morning time, wake up. It's a new day. Ho messo lo stacco anche per approfittare per tirare giù un secondo la FFP2, perché vi assicuro che l'apnea rischia di essere letale. Allora, questione vaccini, partiamo dalle polemiche che si sono scatenate sulle forniture del cosiddetto vaccino Oxford, quello prodotto da AstraZeneca. Oggi Repubblica intervista Pascal Soriot, che è l'amministratore delegato della casa farmaceutica. Perché gli chiede Antonello Guerrera per Repubblica: sinora AstraZeneca non ha specificato alla UE i motivi del ritardo della consegna del vaccino di Oxford. Risponde il CEO: anche noi siamo delusi, ci piacerebbe riuscire a produrre di più a febbraio, consegneremo all'Europa una quantità soddisfacente. Ma cosa intende con quantità soddisfacente? Appena avremo l'approvazione EMA, l'obiettivo è recapitare alla UE 17 milioni di dosi entro la fine di febbraio, di queste 2,5 circa all'Italia. Ma quali sono questi problemi nella catena di distribuzione europea? Gli viene domandato e lui risponde: la produzione del nostro vaccino è composta da due fasi. Una è la creazione del principio attivo in due stabilimenti in Belgio e Paesi Bassi, l'altra è la resa in farmaco in due centri in Germania e in Italia ad Anagni. Le difficoltà nascono nella prima fase, alcuni siti generano più raccolto, altri meno. Queste disfunzioni capitano quando si aumenta la produzione a centinaia di milioni di dosi di un nuovo vaccino. Abbiamo due mesi di ritardo, ma risolveremo questi problemi. E allora arriva l'altra domanda: ma perché questi intoppi non sono avvenuti nella catena di produzione delle dosi destinate al Regno Unito? Ne abbiamo avuti, risponde Sorio, ma il contratto di fornitura con il governo britannico è stato firmato 3 mesi prima di quello con la UE. Abbiamo avuto il tempo di prepararci. Quindi, gli chiede Antonello Guerrera, l'Europa ha firmato un contratto con voi troppo tardi, fine agosto 2020, rispetto al governo di Boris Johnson, primi 30 milioni di dosi ordinati a maggio 2020? I fatti, risponde, sono questi. Il primo contratto di fornitura tra AstraZeneca e il governo Johnson è avvenuto 3 mesi prima dell'intesa con la UE. Oxford era già in stretto contatto con il governo britannico. Si sono organizzati per tempo e hanno avuto una partenza lampo. I problemi in UE sono stati un caso e di certo non sono intenzionali. Io sono francese, molti dirigenti sono europei, la nostra multinazionale è britannico-svedese. Come potremmo mai fare una cosa simile alla UE? Tra l'altro, al momento all'Europa va il 17% della produzione totale del vaccino di Oxford, nonostante gli europei siano il 5% della popolazione mondiale. E poi questo vaccino, dice, è un vaccino no profit, per noi non ne ricaviamo un soldo. Sta di fatto che poi questo concetto del accordo con il governo inglese, che è avvenuto 3 mesi prima di quello con l'Europa, è quello determinante ai fini della distribuzione. Anzi, specifica Sorio, non c'è alcun obbligo verso la UE. Nel contratto con gli europei c'è scritto chiaramente best effort, ossia faremo del nostro meglio, ma non c'è scritto da nessuna parte, sostiene lui, quale debba essere il numero di dosi consegnati in quali tempi, ma solo faremo del nostro meglio. Attenzione, perché questa vicenda rischia di scatenare una guerra nazionalista sui vaccini. Lo segnala e lo scrive, per esempio, oggi sulle colonne del Foglio David Carretta. Sentiamo cosa dice. Il governo di Boris Johnson ieri ha chiesto all'Unione Europea di non lanciarsi nel nazionalismo sui vaccini, dopo che la commissione di Ursula von der Leyen ha minacciato di instaurare un sistema che permetterebbe di bloccare le esportazioni delle dosi prodotte nella UE in risposta al taglio delle consegne da parte di AstraZeneca. Può sembrare paradossale che l'appello venga da un governo che, battendo la gran cassa del nazionalismo, ha fatto la Brexit e che si trova ai primi posti per il numero di persone vaccinate contro il Covid-19. Eppure il rischio di una guerra globale sui vaccini, combattuta a colpi di divieti di esportazioni di dosi o componenti per la loro fabbricazione, è reale e tutti hanno da rimetterci nel momento in cui le società farmaceutiche affrontano difficoltà nei processi produttivi e si affidano alla catena di approvvigionamento della globalizzazione per realizzare e distribuire le loro dosi. La Commissione ieri ha fatto un piccolo passo indietro dalla guerra dei vaccini, spiegando che il meccanismo di trasparenza delle esportazioni, che dovrebbe essere presentato entro il fine settimana, non servirà a bloccare, ma a sapere cosa esporteranno le imprese. Tuttavia, il ministro tedesco della sanità si è detto favorevole a restrizioni per fare in modo che le forniture alla UE siano garantite. Le trattative tra la Commissione e AstraZeneca, che venerdì scorso ha inaspettatamente annunciato un taglio delle forniture alla UE del 60% nel primo trimestre, continuano. La società è stata convocata a una nuova riunione oggi. La UE chiede un riequilibrio in termini di distribuzione con altri clienti, perché sospetta che AstraZeneca stia privilegiando altri nella consegna dei vaccini. Alla firma del contratto con l'UE, la società aveva incassato 336 milioni di euro per iniziare a produrre in ottobre ed essere pronta a rifornire gli stati membri appena ottenuto il via libera dell'autorità europea dei medicinali, con 80 milioni di dosi entro marzo. La decisione dell'EMA è attesa per venerdì. La commissaria alla sanità Stella Kyriakides ha spiegato che con il nuovo meccanismo le società dovranno notificare preventivamente le esportazioni di vaccini prodotti nella UE, cosa che permetterebbe agli Stati membri di attuare un divieto per ragioni sanitarie. La paura del Regno Unito è che la UE blocchi le dosi di Pfizer-BioNTech prodotte nello stabilimento belga di Pours in risposta alle mancate consegne di AstraZeneca. Più in generale, nemmeno il Regno Unito, che si è assicurato una produzione locale esclusiva da AstraZeneca, ha un interesse di lungo periodo a isolarsi dal resto del mondo sui vaccini. Quello che è accaduto alla UE avrebbe ripercussioni ancora maggiori se avvenisse nel Regno Unito in mancanza di cooperazione da parte degli europei. Insomma, questo è il quadro che viene dipinto, con i rischi di una guerra tra nazionalismi vaccinali, e a come si risponde in tutto ciò con il vaccino autarchico. E sì, perché c'è il vaccino invitaliano, rappresentano, lo chiamano così, Enrico Bucci e Luciano Capone, sempre sulle colonne del Foglio. Luciano Capone, giornalista del Foglio, Enrico Bucci, biologo e brillante divulgatore sul tema della pandemia. Di che cosa si sta parlando? Vediamo cosa scrivono. Tutto procede come previsto. Invitalia compra il 30% di Raitera SRL, azienda interamente controllata dalla Svizzera Kaiser AG, che secondo quanto annunciato in pompa magna il 5 gennaio avrebbe un vaccino così promettente da essere di interesse strategico per l'Italia. A questo punto, con 81 milioni di euro messi da un'agenzia pubblica per decisione del suo AD Domenico Arcuri, in accordo con le entusiastiche dichiarazioni del commissario per l'emergenza, sempre Arcuri, la questione non è più semplicemente accademica e non riguarda più solo la solidità dei dati scientifici presentati o la loro incompletezza. Se si usano soldi pubblici è necessario fornire ai cittadini contribuenti una serie di elementi indispensabili, visto che il progetto viene declamato come strategico per la nazione e si decanta il suo significato autarchico proprio in direzione di quel nazionalismo vaccinale che un altro suo sostenitore, il direttore scientifico dello Spallanzani Giuseppe Ippolito, ha negato proprio sul Foglio. Poniamo, quindi, scrivono Bucci e Capone, 10 domande che, data la rilevanza del progetto, necessitano non solo di una risposta, ma di una risposta ben motivata da fatti, documenti ed evidenze sperimentali. Le domande sono di natura molto tecnico-scientifica, vi cito per esempio le prime due: qual è la reale efficacia in termini di induzione di anticorpi neutralizzanti su tutte le coorti sottoposte a vaccinazione in fase 1? Come si giustifica la minore efficacia nell'indurre risposta anticorpale neutralizzante da parte del vaccino rispetto al gruppo di controllo, evidente dai dati mostrati in conferenza stampa? Insomma, 10 domande che tendono a chiarire di che cosa esattamente si tratta, e poi concludono. A queste domande poi aggiungiamo una considerazione. Il commissario Arcuri ha dichiarato che l'investimento in Raitera serve per dipendere il meno possibile dagli altri, dalla capacità che altri paesi hanno sviluppato nella produzione di vaccini, e pertanto l'obiettivo è quello di raggiungere una qualche indipendenza nella dotazione di vaccini. A prescindere dalle valutazioni scientifiche ed economiche, c'è da fare anche una valutazione etica sul sovranismo vaccinale alla base del progetto. Com'è possibile, mentre gli italiani ricevono vaccini prodotti e sviluppati in altri paesi e ripartiti in maniera equa dall'Unione Europea, annunciare al mondo intero e ai partner europei che, una volta autorizzato il vaccino invitaliano, seguirà il principio Italia first, prima gli italiani? Con questa domanda che viene posta questa mattina al commissario Arcuri sulle colonne del Foglio si chiude la puntata odierna del Demone del Tardi. La linea va al GR. Noi ci risentiamo come sempre domani mattina attorno alle 8. Ciao, buona giornata.